24 mattino.
Basta pipponi.
Ok, ok. Ed eccoci qua, martedì 14 gennaio alle 8:19 minuti e 5 secondi. Caro Paolo Mieli, eccoci, buongiorno.
Eccoci al giorno della speranza, il giorno della speranza che l'accordo di pace, questo accordo molto complicato, fatto in tre fasi, la prima di 42 giorni in cui dovrebbero essere accordo di pace in Medio Oriente fra Israele e Palestina, sembra che possa essere realizzato entro oggi o comunque entro la settimana prima che Trump il 20 gennaio entri in carica. Il Washington Post e molti giornali danno importanza al discorso che ha fatto ieri Biden, che ha fatto un discorso, il discorso vero sarà quello che farà mercoledì sera, però ne farà uno al giorno in questa settimana. Quello di ieri era sulla politica estera, l'ha fatta al Dipartimento di Stato una settimana esatta dall'insediamento del suo successore, e sostanzialmente Biden ha detto: lascio un'America con più amici, alleanze forti, nemici sotto pressione. Insomma, questo tema dell'America più forte è preso sul serio. Insomma, io sono più dubbioso sul fatto che lasci un'America più forte. Tra l'altro c'è un dettaglio che coglie Federico Rampini sul Corriere della Sera, e che nell'orgoglio complessivo ha rivendicato anche l'uscita da Kabul, che fu il suo debutto in politica estera, che fu unanimemente giudicato disastroso. Molti esperti da ambo i lati dello spettro politico hanno attribuito a quella debacle, a Rampini che parla, la crescente aggressività di Russia, Cina e Iran. Si è sedimentata l'idea che quell'episodio abbia trasmesso un segnale di debolezza, soprattutto a Putin, incoraggiandolo a invadere l'Ucraina nel febbraio successivo a quel discorso. Ma Biden ha caparbiamente respinto questa teoria e ha detto che tutto quello che lascia è solido. E una cosa buffa a ridosso di questo discorso è che è stato decrittato, perché non si sono messi la mano davanti alla bocca, quella famosa chiacchierata, ti ricordi, ne abbiamo parlato, sì, fra Trump e Obama durante i funerali di Carter, e cioè hanno preso degli esperti di labiale, sì, e la parte di Obama è una parte molto strana, ammesso che la decretazione sia giusta, nel senso che avrebbe detto, a proposito di Biden, avrebbe detto a Trump: tu farai di meglio. Ha detto a proposito di Kamala Harris: ho provato ad aiutarla ma niente. E poi gli avrebbe detto: dobbiamo parlare bene ma non qui. Insomma, però questo non ha niente a che fare con la trattativa di pace che oggi procede. Io farei attenzione, perché non voglio fare l'uccello del malaugurio, ma sono trattative. Tutti pensano che sia che un giorno che tu pronunci la parola pace o trattativa o tregua le cose siano fatte, ma sono talmente complicate. Io stamattina sui giornali americani me ne sono lette nei dettagli. È fissato come devono uscire questi ostaggi, qual è la strada che devono fare a piedi, qual è la loro destinazione, e anche dei palestinesi liberati nell'ordine di, per tutta la trattea, di qualche migliaio, anche loro la destinazione, chi può andare in Cisgiordania, chi deve andare all'estero, e quali sono i tempi, le modalità del ritiro di Israele da Gaza. Insomma, non diamo le cose che, certo, per cui domani mattina, se ove mai fosse fatto entro oggi, questo, tutti i giornali saranno trionfali, però qui sono i dettagli da seguire, certo, per chi è interessato a queste vicende e non... Però il clima è di ottimismo, il clima, sì, è di ottimismo su tutti i giornali internazionali, devo dire, anche su quelli israeliani, persino su, insomma, persino sui giornali del fronte avverso. Poi ci sono altre piccole notizie che non vengono date con grande enfasi. Una l'ho presa da un articolo di Gian Michele Sin sul giornale, che a Devin è stata liberata Naid Taghavi, una settantenne tedesco-iraniana arrestata nel 2020 e condannata a 10 anni di reclusione per propaganda contro il regime. Beh, insomma, sì, siccome
un segnale comunque, no?
Beh, insomma, è un segnale che la cosa di Cecilia Sala, che è stata tutta inquadrata nell'accordo sul rilasciato iraniano, insomma, nel complesso accordo di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, forse non è isolata, speriamo. Si annuncia per venerdì un accordo fra Iran e Russia sul nucleare, però noi non ne potremo parlare perché tu sabato ci sei.
No, certo che no, ovvio. Anzi,
vabbè, allora,
particolarmente questo sabato,
la prossima settimana. Un'altra cosa che mi ha incuriosito è questo ce l'ha solo a venire in un articolo di Riccardo Michelucci, che c'è una sentenza che della Corte d'Appello di Bruxelles che ha condannato il Belgio per la riscrittura della storia del colonialismo, perché il Belgio deve risarcire 5 donne meticce congolesi che erano state vittime, ovviamente le loro famiglie, di abusi e privazioni risalenti alla prima metà del secolo scorso. È un precedente molto importante questo, ho fatto bene a venire a dedicargli quasi una pagina, un'intera pagina 15, perché sai, un risarcimento per un abuso avvenuto nella prima metà del Novecento è
notevole, sì.
Quindi tutte notizie buone o comunque molto interessanti sui giornali, ma addirittura, guarda, anche buone, sì, è un giorno strano questo, anche buone per quello che riguarda l'Italia, nel senso che cosa succede? Oggi alle 13 si riunisce la consulta, la Corte Costituzionale, si torna a votare in extremis, c'è un'incognita sul nome di Forza Italia, ma sembra che oggi questi 4 giudici mancanti verranno eletti.
Oh, finalmente.
L'articolo.
Ma da quant'è che manca? Adesso non so, da quant'è che mancavano i giudici della Corte Costituzionale?
Molti mesi, quasi un anno. L'articolo migliore e più asciutto, come sempre, quello di, come spesso accade, quello di Emilia Patta sul Sole 24 Ore, ma anche quello di Virginia Piccolillo sul Corriere della Sera è ottimo, induce a riflessioni su i meccanismi con cui si designano giudici e presidenti della Corte Costituzionale. Come è noto, i presidenti si vanno per anzianità e quasi tutti, prima di andare in pensione, quando mancano 3-4 mesi, sì, vengono fatti presidenti, per cui oggi in Italia ci sono più ex presidenti della Corte Costituzionale che immigrati, e tutti con le loro prebende che si presentano, fanno interviste.
E infatti ogni tanto ne vedo qualcuno intervistato e dico: questo non me lo ricordavo, vedi, perché vanno via talmente veloce.
Ma ti pare a te, è una cosa, loro l'hanno spiegato in mille modi, dice serve a dare equità, in realtà serve a dare un pennacchio o forse anche qualcosa di più nella pensione, non ho approfondito il tema perché figurati, la Corte Costituzionale è sacra, ma rivedrei, una volta fatto il plenum, una volta arrivati al capolinea di questa cosa che, come tu ironicamente sottolineavi, è durata mesi e mesi nel disinteresse, perché poi i lettori di giornale, ma anche i social, si vede che insomma si stufano di seguire cose del genere, Dicevo, queste cose sono troppo complesse rispetto all'importanza della Corte Costituzionale, perché poi questa volta la Corte Costituzionale si è sentita costretta a rinviare una decisione importantissima, dicendo: finché noi non abbiamo il plenum non possiamo fare, il plenum vuol dire avere tutti i membri al loro posto, non possiamo andare avanti così. E hanno ragione, ma devono spingere loro stessi, il Parlamento deve farsi carico di rivedere un po' tutto dei meccanismi di designazione sia dei membri sia dei presidenti della Corte
Costituzionale. Comunque, per inciso, naturalmente non lo fanno per questo, lo fanno per prestigio, però il presidente della Corte Costituzionale prende un'indennità che, se non vado errato, sì, esattamente. Allora, un giudice della Corte Costituzionale prende 360.000 euro l'anno lordi, naturalmente, e il presidente incassa un'indennità aggiuntiva di 72.000, così, en passant.
Vabbè, perché stai dicendo come dire 72.000 sono briscolini, ma non è
sì, no, infatti il prestigio,
figura se mi metto a fare una polemica qualunquistica.
No, per carità, è che tu chiedevi e io riferisco.
Il punto è l'ordine, capisci? Certo. Cioè, un presidente, insomma, come il presidente della Repubblica dura in carica 7 anni, così anche il presidente della Corte Costituzionale. Se la durasse, non dico 9 anni quanto dura l'essere giudice costituzionale, ma un periodo congruo, mettiamo 5 anni, avrebbe modo anche di dare delle linee guida, di un'impostazione, in maniera che quando si sostituiscono, non lo so, a me sembra strana questa storia che a volte vedo presidenti della Corte Costituzionale nominati a settembre e scadono a dicembre, che razza di... insomma, che fa uno da settembre a dicembre? Ma visto oggi sono molto, ho letto i giornali in chiave molto positiva, addirittura in un articolo di Valentina Pigliautile sul Messaggero, fatto molto bene.
Tu sai che piacere mi dai citando Valentina Pigliautile, che lavorava con noi fino a 2 settimane fa.
Bravissima, ma infatti bravissima. Se la sono rubata al Messaggero. Diciamoci la verità.
Maledetti! Vabbè.
E Valentina Pigliautile racconta che nelle trattative segrete sulla nuova legge elettorale il PD avrebbe aperto a Fratelli d'Italia, precisando che devono esserci le preferenze, forse si riesce a fare quella agognata, auspicata nuova legge elettorale, anche questa in un termine... perché la Meloni non vorrebbe tornare alle urne con il Rosatellum, l'ipotesi è un premio di maggioranza accompagnato dalla proporzionale, ma siccome so che le leggi elettorali annoiano gli ascoltatori passo rapidamente.
Sì, grazie.
Ma vuoi sapere, ma è la cosa di una giornata di buonismo si è estesa anche al passato, a Bettino Craxi, che ieri è stato celebrato nella presentazione di un bellissimo libro, e non lo dico, è bello perché è scritto davvero molto bene, di Aldo Cazzullo. Sono reduci della Prima Repubblica, si sono presentati al Senato per presentare questo libro, ci sono tutte foto di abbracci, baci, non solo ex socialisti. Contemporaneamente si è presentato anche un libro, è stato presentato sempre su Craxi, Controvento, un libro di Fabio Martini, e non nella stessa sede, e anche lì il clima, a leggere i giornali, è stato un clima riabilitativo e buonista, e anche un ricordo di Franco Piperno di Concetto Vecchio su Repubblica, che è l'ex leader di Potere Operaio, che è morto ieri. Anche questo, Piperno, il cattivo maestro da Potere Operaio all'università, di Concetto Vecchio su Repubblica, è ricordato con toni così non ostili, non antipatici. E ovviamente, e vado alla conclusione rapidamente, ovviamente anche i ricordi di Oliviero sì. Toscani sono dei ricordi, era un genio, quindi ho, sono bellissimi tutti, però quasi tutti, non tutti, ma quasi tutti non hanno resistito alla solita cosa che ho osservato più volte in questa rassegna, di parlare più di sé. Che io quando lo incontrai mi disse che io ero simpatico, che solo io capivo
la sua
il
arte,
senso della sì. la sua arte. Chi ha tagliato la testa al toro è stata, secondo tanti giornali, Gustavo sì. Bialetti per esempio sulla Verità, Maria Elena Boschi, che ha pubblicato una foto. Toscani è stato un onore, una foto di sé fatta da lo stesso Oliviero Toscani. Questa cosa ha colpito tutti, perché, e soprattutto Luigi Mascheroni, che ha dedicato un divertente corsivo di prima pagina sul giornale, perché è un passo in più. E siccome è un passo in più, tra l'altro Luigi Mascheroni osserva che, essendo Maria Elena Boschi, come è noto, bellissima, non è la foto più bella che le è stata fatta, ma però è stata fatta da Oliviero Toscani,
e quindi, tanto quindi vale. Senti, caro Paolo, guarda, caro Paolo, dobbiamo chiudere. Io devo dirti che anch'io ho visto quintali di selfie sui social di gente che si è fatto un selfie con Oliviero Toscani e quindi ripubblica sui social il momento nel quale si è fatto il selfie con Oliviero Toscani. Ormai quando c'è una persona che muore succede sempre così.
Ma io suggerisco questo: siccome appunto si possono pubblicare queste foto, oggi ci sono i social, ai nostri ascoltatori fatevi tanti selfie, soprattutto con le persone che vedete un po' più anziane, claudicanti, perché di lì a qualche mese potrete dire
beneficiare della fama di riflesso,
beneficiare della fama di riflesso di questi selfie. E quindi già ne fate pochi di selfie, secondo me sono troppo pochi i selfie.
Fateli di più con gli anziani poi, possibilmente,
e fateli con gli anziani, certo. Se vedete uno moribondo voi
scusate
l'ironia macabra, ma se vedete uno moribondo voi fate un selfie in cui lo guardate negli occhi dicendo: è morto un mio grandissimo amico, eccomi qua. E anche avrete voi anche
lui non può smentire, evidentemente. Vabbè.
Non può smentire, può capire che voi state facendo il selfie giudicandolo moribondo, quindi non lo può capire. E voi vivete, se ne fate tanti, praticamente comparirete sui social come amici di tutti, come caro, delle persone molto ammanicate. Grazie.
Caro Paolo, dai, ci sentiamo domani. Buona giornata, ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao.
24 mattino.
Dunque, l'11 gennaio, nei giorni scorsi, i problemi che ben conoscete, che ci sono stati per il problema sulla linea aerea alla stazione di Milano Centrale, ritardi che hanno coinvolto un po' tutta Italia, soprattutto per la linea ad alta velocità. Ieri un altro inconveniente tecnico sulla linea appunto ad alta velocità, effetti sulla mobilità ferroviaria, 25 treni con rallentamenti fino a 90 minuti, in alcuni casi ancora di più. Tutto questo ci porta a ritornare su ciò di cui in realtà abbiamo già parlato dopo il caos del 2 ottobre scorso, i 100 treni cancellati, di cui 40 tra alta velocità ed intercity a causa del guasto, ve la ricordate, la vicenda del chiodo. Una rete ferroviaria un po' satura da una parte e dall'altra parte i lavori del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che stanno coinvolgendo una parte di questa rete. Ne parliamo con Marco Morino, giornalista del Sole 24 Ore, che molto si occupa di queste cose. Marco, buongiorno, bentornato ai nostri microfoni.
Bentornati, buongiorno a tutti, ciao Simone, buongiorno agli ascoltatori.
E Gabriele Nanni, che è curatore del rapporto Pendolaria di Legambiente, perché molto parliamo in queste ore di alta velocità, ma naturalmente c'è tutto quell'altro capitolo, quello dei treni pendolari, sui quali molti ascoltatori ci hanno già stimolato questa mattina. Buongiorno Nanni e benvenuto anche a lei.
Buongiorno a tutte e tutti.
Allora Marco, qual è il problema?
Dunque, buongiorno a tutti. Che la situazione sia grave lo dimostra il comunicato che Trenitalia...
aspetta un attimo Marco. Allora, dato che il problema è grave non solamente, diciamo così, dal lato delle ferrovie, ma anche dal lato del tuo collegamento telefonico, perché abbiamo qualche problema. Adesso proviamo a riconnetterci con te e ne parliamo un attimo, dove la questione riguarda appunto l'aumento dei treni ad alta velocità, gli snodi, singoli snodi, soprattutto gli snodi del nord che devono avere un'operatività, no? Di tipo diverso, gli investimenti come vengono fatti, come vengono proiettate le cose, tanto che si sta pensando, e l'abbiamo raccontato, c'è un piano sul tavolo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, scrivono molti quotidiani, tra cui anche lo stesso Sole 24 Ore oggi, per cui si ipotizza di ridurre le corse addirittura del 15% in maniera graduale, per far completare i cantieri nel frattempo, e però questo si sta progettando. Vediamo se siamo in grado di riconnetterci con Marco Morino. Ce l'abbiamo? No, non ce l'abbiamo. Vabbè, andiamo da Gabriele Nani, che è curatore del rapporto pendolari e Legambiente, e poi andremo su quelli che sono gli snodi della rete. Dunque, la situazione per quanto riguarda soprattutto il trasporto, diciamo, come lo vogliamo chiamare, di vicinato, insomma, quello che serve a portarci al lavoro. Nanni, prego.
Sì, beh, il trasporto non lo chiamiamo pendolare, ma appunto è un termine solo per far capire quello appunto della distanza, no? La distanza fattibile in treno, appunto, dei milioni di persone che ogni giorno lo utilizzano per studio e per lavoro. E purtroppo questi milioni di persone sono comunque ancora poco ascoltate, anche se di miglioramenti ce ne sono stati durante gli anni. Pensiamo sull'età media dei treni, in tutta Italia comunque è migliorato il parco rotabile sensibilmente rispetto anche solo a 5-6 anni fa, però ecco, ci sono situazioni ancora di differenze clamorose, ad esempio in alcune regioni del sud ancora si stenta anche da questo punto di vista, cioè il rinnovamento del materiale rotabile, ma soprattutto la quantità di corse disponibili, per cui come dire, la scelta purtroppo molto spesso è quasi solo unica, è dell'auto privata, e questo ovviamente va a danneggiare la condizione di inquinamento urbano, soprattutto nelle città, ma in generale insomma contribuisce purtroppo al cambiamento climatico e anche a poco, come dire, vivibilità, no? Da parte delle persone, perché ovviamente insomma ci sono più problemi, più pericoli, sì, o più disagi, ecco. 80, per cui c'è tanto da lavorare,
sì, ecco. 800 24 00 24 per intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, dove il rapporto pendolare tira fuori anche come sempre linee peggiori, le ex circumvesuviane, la rete di ferrovie del sud-est, la Roma Nord Viterbo, il sistema ferroviario metropolitano di Torino, magari poi ci torneremo. Allora Marco Morino, ti abbiamo recuperato il problema, vai.
In questo momento abbiamo parlato già l'ultima volta che da questi microfoni abbiamo parlato appunto della paralisi del trasporto ferroviario. Ci sono i cantieri del PNRR, questo lo sappiamo, c'è una domanda di trasporto in crescita che si scontra con un'infrastruttura inadeguata, ma direi che bisogna guardare avanti. Che cosa si può fare adesso per superare l'emergenza? Perché di emergenza abbiamo parlato da mesi, i cantieri li conosciamo, i ritardi li conosciamo, i guasti purtroppo li conosciamo. Siamo rimasti tutti sorpresi, diciamo negativamente, quando sabato Trenitalia ha invitato i viaggiatori a non viaggiare. Un'impresa ferroviaria che come dire, inviti i propri clienti a non usufruire del suo prodotto, cioè del servizio. Ecco, di fronte, sapeva quasi di una resa, di fronte a una situazione di questo genere dobbiamo chiederci che cosa possiamo fare. L'unica cosa in questo momento sulla quale si può ragionare e che avrebbe anche un senso è la riduzione delle corse, il taglio dei numeri dei treni in circolazione. Ora sappiamo che questo è un tema delicatissimo e lo stesso governo, nella fattispecie il Ministero dei Trasporti, su questo tiene la bocca cucita. Noi ieri come solo abbiamo provato a interpellare il Ministero, che si è chiuso a riccio, o meglio ci ha rilasciato una dichiarazione dicendo il Ministero non è competente sulla circolazione dei treni, bisogna chiedere alle Ferrovie dello Stato. Tuttavia noi sappiamo che questo dossier esiste e che potrebbe essere presto al centro di un confronto con il Governo. Effettivamente pensare a un taglio delle corse, si è anche fatto una cifra, circa il 15%, potrebbe portare a un lieve decongestionamento, perché il problema sostanziale che c'è adesso è la rete sovraccarica. Nel momento in cui succede un piccolo incidente, anche il minimo guasto, immediatamente si crea un effetto domino che paralizza la circolazione in tutto il paese. Dunque è su questo tema che dobbiamo incominciare a riflettere.
Dal punto di vista strutturale, Marco, e poi torniamo da Nanni, ci sono un paio di snodi che sono centrali, non solo perché sono centrali nel traffico ferroviario italiano, no? Ma anche per come sono fatte, cioè le stazioni di Roma e di Milano, le principali stazioni di Roma e di Milano, Termini e Centrale.
Esattamente, noi abbiamo il nostro modello ferroviario è diverso rispetto al modello ferroviario che c'è per esempio in Spagna, in Germania o anche in Francia, cioè i binari dell'alta velocità intersecano, talvolta si sovrappongono, spesso affiancano la rete normale. Dunque capita spessissimo che treni di diversa natura, un treno ad alta velocità, un regionale, un intercity, un treno merci, insistano sulla stessa infrastruttura, cioè sullo stesso binario, cioè non c'è la separazione del traffico, come si dice in termini tecnici. Dunque può capitare, come purtroppo è già capitato, l'abbiamo visto per esempio a Firenze, che un treno merci svia, esce dai binari e blocca il traffico dell'alta velocità, proprio perché c'è questa contiguità infrastrutturale. Ed è su questo punto che bisognerà lavorare moltissimo anche nei prossimi anni per rendere la rete ferroviaria italiana più efficiente, cioè per separare i flussi di traffico. L'alta velocità va su binari dell'alta velocità, i regionali vanno sui binari dei regionali e via dicendo. In questo modo potremmo anche decongestionare le stazioni, è quello che si sta facendo per esempio a Firenze, dove si sta creando una stazione dedicata all'alta velocità che ospiterà solo i treni dell'alta velocità, in modo che la stazione di Santa Maria Novella risulterebbe più libera.
Sì, e forse bisognerebbe fare lo stesso Milano e Roma, che sono due stazioni che sono chiuse sostanzialmente, no? Bisognerebbe creare delle stazioni passanti.
Esatto.
Marco,
la parola chiave l'hai detta tu, caro Simone, passante. Sì. Questa è la parola importante.
Allora, sul fronte delle risorse, Nanni, io adesso non ne vorrei fare solo una questione di quello, perché naturalmente gli investimenti ci sono, forse il problema è anche la quantità di investimenti che si sono riversati improvvisamente sulla rete, però c'è una questione di risorse invece per quanto riguarda il traffico locale, soprattutto i treni locali.
Assolutamente, cioè il discorso è fondamentalmente opposto, se vogliamo, anche rispetto alla congestione della rete. Cioè quello di cui parliamo, di cui state parlando adesso, riguarda prettamente l'alta velocità. Purtroppo in tante regioni sui treni per i treni regionali, come dire, non c'è questa criticità, ma c'è forse l'opposto, ed è appunto il risultato di sottofinanziamenti andati avanti per anni. Quest'anno abbiamo fatto, diciamo, un'elaborazione nel rapporto Pendolaria in cui, diciamo, valutiamo i trasferimenti del Fondo Nazionale dei Trasporti, che va ricordato riguarda sia la gomma, quindi i trasporti, diciamo, gli autobus per capirci, che il ferro, quindi appunto anche i treni, soprattutto i treni. E se teniamo conto dell'inflazione rispetto al 2009, siamo a un 36% in meno di questo fondo, appunto rispetto a 15 anni fa, quindi insomma è un dato abbastanza clamoroso, perché invece di crescere, come dovrebbe essere un servizio, no, dedicato appunto in un tema, in un periodo di crisi climatica, quindi con tutti i temi che si intrecciano, insomma questi tagli, che ovviamente risalgono appunto a 15 anni fa, ma che comunque non sono stati compensati, sono sicuramente clamorosi, e ovviamente si riversano su tutta la rete regionale, parliamo in questo caso di regionale.
Appunto, come diciamo, una questione di risorse, dove là però sul trasporto locale, Marco, le risorse non arrivano solamente dal livello nazionale, naturalmente.
Certamente, no, ma infatti qui il paradosso è proprio questo, per riallacciarmi a quello che diceva il collega, cioè il rischio: noi stiamo facendo una politica per promuovere il trasporto e la mobilità sostenibile, cioè il treno, la stessa Europa ha detto bisogna spostare merci, persone, viaggiatori, passeggeri sulla ferrovia e per toglierli dalla strada, ma qui il problema è che è meglio andare in macchina. Cioè, se uno vede quello che sta capitando, allora dice preferisco prendere l'automobile. Quindi abbiamo esattamente raggiunto l'obiettivo inverso, opposto a quello che ci eravamo prefissi. Quindi è proprio questo che dobbiamo evitare. Bisogna evitare che poi nel sentiment comune, cioè in quello che sente la gente, passi il messaggio che allora prendere treno non conviene, e così abbiamo fallito proprio la politica più importante, sì, che ci eravamo, cioè, previsti.
Sì, la missione che ci eravamo dati.
Esatto.
Due voci di ascoltatori, via.
Spesso viaggio da Trento. Io non ho l'auto, quindi prendo i treni quasi da sempre. E da Trento a Parma ci si impiega 4 ore e mezza. E questo è da sempre, non recentemente. Quindi il punto che le infrastrutture siano fatiscenti è un dato di fatto, perché è inutile aggiungere nuovi treni se comunque il numero dei binari rimane sempre uguale.
Alcuni mesi fa, quest'estate, ha intervistato il direttore delle rete dei treni e gli ha detto che questi inconvenienti dureranno 2 anni, perché è in atto un forte rimodernamento della rete, quindi lo sapevate già che c'erano i problemi.
Sì, lo sapevamo già, poi però i problemi avvengono e si sta ragionando su come risolverli per far sì che nei prossimi 2 anni, come diceva Marco Morino, caro ascoltatore, la gente non rinunci a prendere il treno semplicemente perché rischia di essere in ritardo. Naturalmente sulle tratte, su tratte come può essere una Trento-Parma, che è un po' strana, Nanni, concorderete anche voi, non è che si può fare l'alta velocità dappertutto, magari si può velocizzare un po', certamente, però non è che puoi fare l'alta velocità dappertutto, perché sennò va incontro a dei fallimenti di mercato che sono anche rischiosi per le stesse imprese ferroviarie.
Bisogna sicuramente velocizzare o raddoppiare, a seconda appunto della situazione, i binari delle ferrovie locali, regionali o comunque della rete ordinaria, e questo assolutamente sono d'accordissimo. Tra l'altro, forse il riferimento in questo caso è al, diciamo, l'ipotetica linea del Brennero, che non è mai stata, come dire, sviluppata seriamente o potenziata, che poi tra l'altro da Parma scenderebbe giù verso la Toscana, eccetera, quindi verso Pontremoli, per chi conosce la zona. E detto questo, appunto, non si può fare assolutamente sempre solo ricorsa all'infrastruttura, per capirci, anzi i servizi devono essere potenziati, perché in molti altri casi c'è la linea ma ci sono pochissimi treni, e quindi non sono situazioni concorrenziali, appunto, rispetto a, torniamo al discorso appunto dell'auto privata, anzi in alcune regioni c'è più concorrenza, c'è più convenienza a prendere l'autobus, il che è abbastanza clamoroso, perché comunque ne abbiamo di tanti chilometri di rete in tutte le regioni, per cui ecco, invece che smantellare una rete che sicuramente era ed è ancora tra le migliori d'Europa, bisognerebbe investirci di più.
Qualcuno fa notare oggi sui giornali, Marco, chiuderei con te, questo dice: si sta investendo su progetti pur importanti e interessanti, per esempio la Salerno-Reggio Calabria, e si sta trascurando esattamente quello che si diceva, e cioè i grandi snodi, a partire da quelli del nord, che sono forse quelli più in sofferenza. Concordi con questa valutazione?
Sì, questo è vero. Siccome l'alta velocità è un servizio a mercato, cioè fa profitti, allora naturalmente le FS hanno puntato molto su questo business, perché è un business redditizio per loro, e quindi hanno privilegiato questo tipo di settore. Quello che mi preoccupa, e devo dire mi fa pendere per il pessimismo, è anche il comunicato che è uscito ieri sera, proprio in tarda serata, da parte del gruppo FS, che dopo 3 giorni di assordante silenzio si è fatto sentire per dire che cosa. Uno, ci scusiamo con i viaggiatori, e va bene, le scuse erano dovute ed erano sacrosante. Soprattutto, due, ci impegniamo a ridurre i disagi al minimo possibile. Cioè, una frase generica che non dice niente, cioè, quindi non ci sono delle indicazioni concrete su come si pensa di risolvere questa situazione. Ergo, la situazione indirettamente si capisce che non si può risolvere, perché se io dico mi impegno a ridurre i disagi di fronte a una situazione del genere, capisco che non si ha le idee molto chiare. Ecco perché insisto sul punto di partenza. Forse l'unica cosa sulla quale si può ragionare in maniera concreta è la riduzione delle corse.
Vedremo se questo entrerà nei piani del governo. Grazie Marco Morino, giornalista del Sole 24 Ore, Gabriele Nanni, curatore del report Pendolaria di Legambiente, Carmelo Lauricella, Marco Santoro, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina. Un grazie a tutti voi per l'ascolto. Ci risentiamo domattina alle 6:30. Da Simone Spezia, una buona giornata. Ciao.